No, intanto io sono il meno qualificato fra tutti voi e quindi, diciamo così, non voglio farvi perdere del tempo, ma semplicemente fare alcune considerazioni. La prima è che io penso che questa iniziativa sia stata importante perché bisogna aprire una discussione su questo prima che sia troppo tardi, diciamo così, almeno una discussione per un confronto. Da questo punto di vista forse bisognava organizzare anche la videoregistrazione e non solo l'audio, perché è del tutto evidente che l'utilizzo dei mezzi tecnologici che abbiamo è utile per far circolare riflessioni. Io ho solo sentito a metà, diciamo, la sua relazione, la tua relazione, e non ho sentito la tua, però insomma un po' di più di attrezzatura permetteva di far circolare maggiormente il materiale che c'è solo in audio. Quindi intanto penso che sia appunto molto utile l'apertura della discussione. Le considerazioni che voglio fare sono semplicissime. La prima è che a me pare evidente che siamo dentro una situazione in cui tutte le cose che vengono fatte da parte di chi sta dirigendo il cambiamento, perché siamo dentro un cambiamento profondissimo e questo cambiamento è molto gestito, non poco gestito. E il fatto che il cambiamento sia mediamente negativo non vuol dire niente, diciamo, siamo dentro un cambiamento gestito dall'alto. E questo cambiamento utilizza, a mio parere sostanzialmente, due schemi di giustificazione che non chiedono più la discussione nel merito delle questioni. Una è quella della paura, è sostanzialmente la fonte di ogni scelta economica, il fatto che c'è la catastrofe, il disastro, cioè, e avanti giustifica qualsiasi cosa, per cui uno può avere un governo che ti massacra l'economia italiana, come ha fatto il governo Monti con attenzione e molta determinazione in nome dello spread, e prima che la gente capisca esattamente che cos'è lo spread si ritrova che è senza governo, perché ci sono state le elezioni e non c'è nessun governo, e lo spread è al punto più basso che non si era mai visto. Però in nome della lotta allo spread si è massacrato di tutto, dalle pensioni all'articolo 18. E l'altra è questa parolina della modernità e dell'innovazione, che sovente ha alcune altre parole legate, Europa. Poi c'è una certa connessione, diciamo, tra la paura e l'Europa, perché la fonte dei disastri dal punto di vista delle politiche economiche sovente è l'Europa, però è anche quella che ti dovrebbe salvare dalla paura, per cui c'è questo elemento, diciamo, di utilizzare parole, appunto, lo spaventare, lo scioccare la gente, oppure la modernità, l'Europa, l'internazionalizzazione, che non chiedono più una spiegazione nel merito delle questioni, per cui non si discute se l'INPS è in attivo o in passivo, così come non si discute nel merito delle proposte che vengono fatte, perché c'è una specie di meta discorso, c'è un frame comunicativo, direbbero appunto i comunicatori, che in quanto tale è legittimato dal fatto che nel senso comune non c'è nessuno che vuol cadere dentro un burrone e nessuno che è contro la modernità, diciamo. Sono un accumulo di senso comune gestito negli ultimi 20 anni che ha prodotto dei disastri enormi. Io penso, da questo punto di vista, che noi abbiamo un duplice problema nell'aprire una discussione su questi nodi, che è quello di una discussione di merito, ma anche della capacità di mettere in discussione il frame comunicativo. Cioè, paradossalmente, non basta mettersi a discutere tutte le cose, diciamo, sul rapporto educativo, i tempi dell'apprendimento, la possibilità di avere insieme testo, note, bibliografie, no? Diciamo, perché questo, se non mette in discussione la comunicazione sul fatto che quello è moderno, risulta alla fine una cosa di un nonno un po' pedante, anche se non ancora, diciamo, troppo attempato, che alla fine semplicemente non sei al passo coi tempi, e quindi viene spazzato via anche la discussione di merito, anche quando è critica, documentata, tutto il resto, viene assolutamente spazzato via. E quindi, secondo me, qui c'è un problema di riaprire una discussione su quello che è il ruolo, diciamo così, su che cos'è la formazione delle persone, cioè, che ruolo ha la formazione dentro questa società, che è un punto fondamentale, che non può essere gestita col tema modernità e arretratezza, perché ad esempio io penso, poniamo, che il confronto tra le generazioni, che è un tema che era risolto nelle famiglie patriarcali, diciamo per compresenza di più generazioni nello stesso luogo, oggi praticamente quasi non esiste, ma è un punto decisivo della formazione dell'individuo, perché senza confronto tra le generazioni, secondo me, non c'è nessuna possibilità di capire il senso della storia, perché o tu capisci la storia materialmente, oppure il fascismo è esattamente distante quanto le guerre puniche, e quindi Beppe Grillo può decidere che il frame comunicativo è all'interno degli ultimi 20 anni in cui si decide l'alfa e l'omega, e cosa è avvenuto prima? Semplicemente non esiste nell'universo simbolico rilevante per i destini della nazione, degli individui e di tutto il resto. Ma questo Grillo lo può fare, perché oramai è saltato qualsiasi idea del fatto che tu non sei un individuo atomizzato, isolato nel nulla, ma sei un individuo sociale dentro la storia di un paese, di un popolo, di un'umanità, di quello che si vuole, ma insomma, e sei collocato in un ambito. Allora, facevo questo esempio, solo sul tema, ad esempio, del tema della storia, che io ritengo essere uno dei nodi dell'educazione, della formazione, della costruzione dell'identità, per dire che io penso che o siamo in grado di aggredire anche a questo livello qui il tema di che cos'è la formazione oggi di persone, e quindi di uomini e donne, diciamo, nel loro spessore umano, o siamo in grado di aggredire quello, oppure ci spazzano via dicendo sì, i soliti, c'è quello che per dare una mano al PD si è appena candidato a segretario, cioè Chiamparino, l'ex sindaco di Torino, perché oramai per dare una mano o ti candidi a segretario, infatti Renzi ha detto darò una mano anche senza candidare a segretario, che bontà sua, diciamo, e così, e evidentemente quelli che diciamo danno i volantini, tengono aperte le sezioni, non danno una mano, perché però, al di là delle battute, Chiamparino, che conosco ahimè bene, chiama questi i barbutun, in piemontese i barbutun sarebbe quelli che borbottano di fronte alle cose. Ecco, noi rischiamo nella comunicazione di passare come i barbutun, perché c'è una modernità che avanza, che va avanti in qualche modo per forza propria, e invece tu sei lì a fargli le note a mano. Ecco, per non passare per barbutun, secondo me, o c'è un'altra idea di educazione, oppure ti fregano. Quell'altra idea di educazione, peraltro, nella scuola italiana è presente. Bisogna riuscire a farla emergere. E forse qui è necessario, adesso chiedo scusa perché qua è probabile che ci sia una traccia della mia idea politica, diciamo, di fondo. Ma io penso che noi dobbiamo praticare dei distinguo non solo quantitativi, ma qualitativi, con chi ha prodotto aziendalizzazioni e tutto il resto della scuola. Cioè qui le differenze con le riforme, ahimè, non solo della destra, della scuola, non sono solo un problema di quantità, che noi chiediamo un po' di più, qualche cosa. Ci sono differenze di modelli educativi e di idea del ruolo che la scuola ha dentro la società. Secondo me bisognerebbe cominciare a farlo in modo più netto, perché altrimenti non si riesce nemmeno ad essere efficaci nel contrapporsi a queste robe suadisante tecnocratiche dei profumo e quant'altro. Questa era una prima considerazione. La seconda considerazione è che io penso che abbia totalmente ragione Loredana quando segnala il rischio, diciamo così, del testo unico. nel senso che non c'è niente da fare, l'industria informatica è la più centralizzata che esista, perché come spiega Marx, diciamo, man mano che procede l'accumulazione del capitale nello sviluppo dei mezzi di produzione, produce concentrazioni sempre maggiori. La velocità con cui ai vertici delle borse mondiali sono finite diciamo Facebook, Amazon, Google e avanti, è rapidissima, cioè la Shell, cioè l'industria petrolifera, la Ford, la General Motors, avanti, che avevano governato 80 anni di sviluppo capitalistico, 90, alcune, diciamo un'ottantina d'anni, insomma, da prima, insomma, dalla crisi del 29, da prima della crisi, sono state spazzolate via dai punti alti della borsa da aziendine messe in piedi negli ultimi 20 anni, tutte, e il tasso di concentrazione di queste aziende è semplicemente pazzesco. Cioè noi parlavamo, cioè le grandi compagnie petrolifere, il tasso di concentrazione che c'è nel mondo della gestione dell'informazione e dell'informatica distribuita e elettronica è molto più alto di quello che c'era nell'industria automobilistica, petrolifera, insomma del ciclo di accumulazione precedente. Che questo inevitabilmente porti tendenzialmente non solo al testo unico in Italia, ma all'uniformazione su scale più ampie, a me pare abbastanza evidente. In questo senso la difesa dello particolare secondo me ha un impianto assolutamente positivo, cioè bisogna difendere il fatto che il sapere, se viene standardizzato, omogeneizzato e soprattutto non più controllato, perché a quel punto sei in una condizione in cui da un lato avresti il sapere oggettivato in che cosa ti passa il libro elettronico e dall'altra, chiedo scusa, il povero pirla di insegnante che magari avanza delle critiche su come è fatto, tradotto e gestito e vince il tablet 27-1 perché dice ma cosa mi viene a raccontare, come mi dice mia madre, l'ha detto la televisione, non scherziamo che tu sia, l'ha detto la televisione, quindi vuol dire che è vero. E allora in questo senso secondo me bisogna sapere che quel tipo di industria determina strutturalmente un fenomeno di centralizzazione che alla fine è un processo di impoverimento del sapere, non è altro, perché il processo di uniformazione determina fenomeni di impoverimento pesante. Basta vedere come va avanti la cucina mondiale, diciamo. Per adesso non hanno ancora brevettato le ricette. Le ricette sono uno dei principali forme di sapere sociale non brevettato, ma prima o poi ci arriveranno. Diciamo i libri sono oggi una forma di sapere sociale, diciamo, diffuso. Questa cosa qui rischia in particolare sulla scuola di essere molto forte. Detto questo, io sono molto d'accordo con l'impianto che c'era, che quindi non è carta o, io sono un po' retro, diciamo, ormai, ma insomma carta o tablet, ma è la capacità di gestire l'utilizzo delle informazioni che hai, e questo chiede una capacità di padroneggiare, cioè noi, per l'appunto qua ci sta il modello educativo, il nostro problema non è di formare dei clienti, ma è di formare delle persone che siano in grado di destreggiarsi a fare la ricerca su Google, ma anche di sfogliare un libro e magari da una nota di un libro di saperne aprire un altro, o di saper addirittura magari vedere due traduzioni diverse e fare questo. In questo senso io sono molto d'accordo che il punto di critica non è viva la carta contro la microelettronica, ma è se tu dai alle persone una possibilità di padroneggiare questo, e quindi la compresenza, la socializzazione ai nodi, ma assolutamente evitando l'idea, questa sì veramente delirante, che l'elemento tecnologico in sé sia risolutivo di un problema che invece è un problema sociale, non è un problema di tecnologia, è un problema appunto dell'educazione delle persone, che della loro formazione, che è qualcosa di più del medium che tu utilizzi. E l'idea che questi propongono, che invece attraverso diciamo, lo strumento risolvi il problema sociale è veramente una delle cose più deliranti che esista dal punto di vista della costruzione di un ragionamento politico. Io non la farei più lunga perché queste erano le uniche cose che volevo, come dire, sottolineare. E che insomma, appunto, non aggiungono molto alle cose che già dicevate voi. Per questo penso che noi dovremmo, indubbiamente così, cioè o ci si muove subito, si prova a aprire una discussione, a far ragionare, si va a beccare anche qualche intellettuale, lo si prova a mettere in circolazione e tutto questo, oppure il rischio è che ci scodellano una roba su cui poi non sei in grado di discutere assolutamente niente, e anche la figura dell'insegnante ne viene completamente sminuita e diminuita. In questo aggiungo solo un elemento, perché è un punto che secondo me sta diventando abbastanza devastante, ed è che in qualche modo adesso appunto c'è l'insegnante che sceglie il testo, c'è cosa dice il testo, poi magari l'insegnante arriva con un altro testo e dice ci sono due cose diverse, diciamo così, c'è una, in qualche modo c'è una, c'è una pluralità di costruzione di accesso. E secondo me una delle cose più terribili che sta accadendo è la distruzione della soggettività delle persone, dell'autoconsapevolezza di sé delle persone. Adesso lo spaventare sul piano delle politiche economiche al suo corrispettivo nella colpevolizzazione. Se i tuoi figli sono disoccupati è colpa tua che hai scialacquato allegramente vivendo con stipendi da pazzi da 1200 euro, queste robe qua. Diciamo, sul versante della soggettività c'è anche questa una cosa, cioè dell'idea che tu non, chiedo scusa, insomma, che tu non conti niente, mi stava venendo un'altra modalità di espressione, diciamo, di questo concetto, che tu non conti niente e che tu vali solo in quanto sei riconosciuto da qualcun altro, non in quanto tu vali qualcosa. Secondo me in qualche modo il riproporre il tema della scuola come tema fondamentale dovrebbe avere secondo me questo al centro, perché o la scuola è una scuola di formazione di individui, cioè di soggettività, e le soggettività sono collocate dentro una storia, dentro delle relazioni, ma sono anche consapevoli di sé, oppure se è la formazione di gente che consuma qualsiasi cosa, dal gelato al videogioco al testo, ma che consuma, e secondo me da questo punto di vista il fatto che non ci sia nessuna differenza nella forma di consumare il videogioco compulsivo e il testo non è una cosa molto positiva, ma questa è una notazione a margine, ma questa roba qua del consumatore è la vera cosa devastante, perché secondo me qui c'è veramente il passaggio che sta avvenendo, o che in parte è già avvenuto. C'è stata una fase in cui la coscienza era sull'idea dell'essere il produttore, che aveva delle forme di schiavitù ma anche di soggettività. Oggi questo elemento del diventare il consumatore è annullante qualsiasi forma di soggettività, perché ti raccontano che sei tu che decidi che cosa vuoi comprare, ma in realtà ti rimbamboliscono con la pubblicità e ti piallano il cervello in modi tali che guarda caso consumi tutte le stesse cose, diciamo, guarda caso. Allora, io penso che da questo punto di vista la valorizzazione della differenza, della creatività, delle differenze è un punto fondamentale per contrastare uno schema che non c'entra niente, diciamo che ha sostituito la cultura di massa con alla cultura popolare, che ha sostituito la cultura popolare con una cultura di massa, che è una cultura di massa impoverente tutto il resto. Allora io penso che al fondo questo è il nodo fondamentale. Noi non vogliamo né dei produttori, perché non è che vogliamo produrre cose che non servono a nulla o che devastano l'ambiente avanti, non è che il problema è tornare alla... ma nemmeno che l'umanità, l'umano sia riducibile al consumo. E invece il fondo dell'umanità è la possibilità, data anche dallo sviluppo delle tecnologie e tutto il resto, di riappropriarsi di uno spazio di tempo tuo non colonizzato dall'esterno. Allora, secondo me, questa cosa qui è un punto. Cioè, l'ideale di umanità non è che stai appiccicato in rete dal mattino alla sera, così, perché quello è un rapporto sovente desoggettivizzato. Gli insulti che ci sono su Facebook sarebbero impossibili nella quotidianità, perché qualche ceffone te lo prendi se c'hai l'altro davanti. Quindi la disabitudine a relazionarsi con l'altro è alla fine una roba. Allora, a Casaleggio gli piace moltissimo, perché c'ha l'idea di individui atomizzati che applaudono gaudenti nella piazza quando vengono convocati e poi votano quello che deve essere votato, e però il resto è finita lì. Infatti, se c'è una manifestazione che va un po' fuori dagli schemi, Grillo non si fa vedere. Ma quella lì è un'idea, a me sembra barbarica di società, perché è veramente l'apoteosi dell'atomizzazione sociale. E una società invece esiste e non è solo una somma di individui. Allora io adesso l'ho allargata un po', ma io ho l'impressione che questi nodi qua dovremmo essere in grado di porre. E secondo me gli insegnanti, questo qui, gli insegnanti italiani, cioè per la storia, che in qualche modo lo capiscono esattamente, perché sono le cose che, su cui la scuola italiana si è cambiata radicalmente, diciamo, da quella che ho fatto io negli anni 60 a cosa è diventata negli anni 70, negli anni 80, positivamente lo dico. Ecco, secondo me andrebbe proprio valorizzato quel sapere sociale che c'è dentro il tessuto degli insegnanti, che non sono una piccola cosa in questo paese, anche numericamente, per trasformarla in un tessuto di proposta di cambiamento, che non è solo reagire a difendersi dagli attacchi che ondate successive arrivano da ministri, siano essi di centrodestra, di centrosinistra o super tecnocratici, diciamo. Perché poi... E allora in questo senso l'aprire la discussione non solo in forme difensive, ma con un'idea di società, con un'idea di educazione, secondo me forse potrebbe aiutare a smontare un po' queste semplificazioni in cui c'è la modernità e quindi si passa dal libro all'ebook, che chi è contro questo è semplicemente un pirla, diciamo, perché poi questo è il messaggio forte. Chiedo scusa che l'ho fatta troppo lungo, ma...
Ovviamente una cosa del genere non richiede conclusione, richiede semplicemente che ci riaggiorniamo, gli spunti sono stati tantissimi. Io ringrazio veramente tutti quanti i partecipanti, coraggiosi, anzi eroici, e chiederei però a quelli che sono intervenuti se la sentono di mandare una cosa, perché è vero, non avevamo i mezzi, tra l'altro Paolo sa in quali condizioni siamo.